quando Berto Carlò sbarca in Africa, sta benissimo. Gli hanno detto, te non guardare il mare, che non ti viene il mal di mare. Lui non ha guardato il mare, non gli è venuto il mal di mare. E quando arriva, è in piena forma. Gli hanno detto che deve andare a liberare l'Egitto.
L'Egitto?
Ma l'Egitto esiste davvero? L'Egitto della dottrina? Quello di Mosè, la fuga dall'Egitto, le sette piaghe d'Egitto, gli diceva sua nonna. Esiste per davvero? Sì, però in mano agli inglesi e ai musulmani. Alberto, non è mica tanto chiaro cosa diavolo ci faccia ai musulmani, però è chiaro cosa deve fare lui. Siccome i musulmani hanno sequestrato il sepolcro del Signore, come diceva Don Vincenzo, lui vuole convertire i musulmani. Mica tutti, gli basta convertirne uno. Appena sbarcato, Berto Carlotto cerca un musulmano da convertire. Ma prima che lui trovi il musulmano a convertire, il musulmano trova lui. Gli si avvicina un arabo che gli fa vedere una mano d'argento e gli dice: mano di Fatima, tutto argento, poco prezzo. E Berto: Fatima, la Madonna di Fatima! E l'arabo: sì, Madonna, Madonna! Quello che l'arabo non gli dice è che Fatima è la sorella di Maometto, la sorella del profeta. Berto compra la mano della Madonna di Fatima, se la mette al collo e si sente protetto. In Africa c'è anche Tullio Angia, carrista, ha vomitato per tutto il viaggio in nave. Quando scende per prima cosa sviene, il giorno dopo si riprende ed è diventato arrogante, temuto dai superiori, corteggiato dalle ragazze, odiato dai compagni. In Africa la situazione è semplice. Innanzitutto comanda il generale Rommel. Rommel è uno che quando era capitano con i suoi cacciatori di Baviera ha messo in fuga i padri dei ragazzi italiani a Caporetto nel 17. Adesso è diventato generale, è venuto in Africa per insegnare agli italiani come si fa a vincere la guerra. Lui quella prima l'aveva persa. Anche il piano del generale Rommel,
la volpe del deserto,
è semplice. Innanzitutto, tedeschi con tedeschi, italiani con italiani, non facciamo confusione. I tedeschi davanti ad aprire la strada, gli italiani dietro a portare i rifornimenti, uomini, mezzi, materiali. E gli inglesi si sono assunti per conto loro il compito del terzo incomodo. Rallentano l'avanzata e affondano tutte le navi italiane dirette in Africa. Berto, con la fanteria, avanza lungo la costa, attraversa paesini desolati, case basse col tetto piatto dipinte di bianco. Ma Berto riconosce subito i segni della miseria. La miseria è come una ragnatela che da Campone è arrivata fino in Africa. Gli arabi stanno lungo le strade, se attraversano li mettono sotto, se si arruolano sono accolti a braccia aperte, se si ribellano li impiccano. Tullio Angia corre nel deserto con il suo carro armato. Il deserto è una crosta sabbiosa dove non ci sono strade, non ci sono piste, non ci sono i cartelli indicatori, non c'è niente. E allora ci si orienta con la bussola. Ma la bussola è stata montata sui carri armati italiani così come l'aveva inventata Flavio Gioia nel 300 per le navi amalfitane di legno. Risultato, l'ago della bussola, invece di puntare verso nord, punta sul magnete del motore. Allora gli italiani l'hanno smontata e se la sono legata al collo. Quando non sai più dove andare, ti fermi e dietro tutta la colonna si ferma con te. Scendi, ti allontani e quando l'ago della bussola la pianta di fare l'ostinato, di là risali e riparti. Gli inglesi e i tedeschi, meno geniali e fantasiosi degli italiani, l'hanno semplicemente schermata. Un giorno Tullio Angia vede spuntare all'orizzonte un ammasso di ferraglia con cingoli, mitragliatrici, c'ha persino un cannone! Sergente, è una nave! No, è un carro armato inglese! Ma è enorme! Sì, ma il nostro è più veloce e maneggevole! Noi siamo la spider del deserto! Quando si scatena la controffensiva inglese, il Tullio Angia si getta con la sua spider del deserto contro una nave inglese, incagliandola nella sabbia. Quando si scatena la controffensiva inglese, Berto Carlotto scopre di essere stato inserito nell'elemento fisso di un più ampio sistema difensivo. Cioè loro devono stare lì a ritardare l'avanzata del nemico mentre le truppe si ritirano. Come un riccio nella gola della tigre, dice il suo comandante poeta. Quando si scatena la controffensiva inglese, Berto Carlotto fa la fine del povero riccio, inghiottito dalla tigre.
Un giorno a Campon lo stanga, podestà, ha sentito dire al duce che la patria si difende anche facendo la guardia a un bidone di benzina. Ecco, lo stanga vuole soltanto quello per suo figlio evaso, lui vuole il bidone di benzina, così gira, parla, paga e ottiene il trasferimento di Evasio a Napoli, a soli 1000 chilometri da casa. Evasio è a Napoli, felice, 1000 chilometri lontano da suo padre. A Napoli Evasio è stato inserito nel corpo degli aerostieri. Il corpo degli aerostieri sono dei ragazzi montati su pallone frenato che hanno il compito di avvisare con largo anticipo l'arrivo degli aerei inglesi. Questo corpo è la creazione notturna di un generale insonne. Il generale si è preoccupato di dare tutti i comfort ai suoi ragazzi, gli ha dato un giubbotto per il freddo, il permesso di portarsi sulla pagnotta regolamentare, e se poi in cielo finisce anche qualche bottiglia di birra, beh, il generale può chiudere un occhio. Il patto è che però non buttino le bottiglie vuote nel mare. Evasio è nella sua cesta. Galleggia nel silenzio. Il vento lo accarezza. Sorride. Ischia. Procida. Ma un giorno minuscoli insetti all'orizzonte. Sono gli aerei inglesi. Evasio prende il telefono. Stanno arrivando gli aerei inglesi, tiratemi giù. Tiratemi giù, gli aerei inglesi stanno arrivando. Vi prego, tiratemi giù, ci sono gli aerei inglesi, tiratemi giù! Per tirare giù un pallone frenato ci vuole più di mezz'ora. Gli aerei inglesi sono lì in pochi minuti. In pochi minuti, il corpo degli aerostieri, vanto di un generale insonne, è semplicemente spazzato via.
Raimondo Carlotto, non solo il figlio dell'assunta la perpendua, viene spedito a pacificare il Montenegro conquistato dai tedeschi. Quando arriva il Montenegro la prima cosa che lo colpisce sono i campanili, che non sono quadrati o rettangolari come i nostri, sono rotondi, alti, sottili, e soprattutto non ci sono le campane. Poi un giorno vede il collega campanaro che si affaccia a un terrazzino quasi in cima e usa la sua voce al posto delle campane. A Raimondo Carlotto si riempiono gli occhi di lacrime. L'opera di pacificazione del Montenegro consiste nel difendere un ponte che i partigiani non lo tirino giù. Sì, si è diffusa questa parola strana, nuova, partigiani. Non si capisce bene chi sia, una parola sussurrata con paura. Si dice gli uomini con la barba nera e Raimondo Carlotto e i suoi compagni sono pronti con il fucile in mano. Se vedono comparire una barba sparano, però se non compare è meglio. Quando arrivano al ponte lo attraversano, dall'altra parte c'è un villaggio di case di pietra. Il comandante fa distruggere le prime due case del villaggio per fare due paraschegge. L'opera di pacificazione del Montenegro consiste nel fare la guardia in 5 per turno al ponte. Due da una parte, due da quell'altra e uno che va avanti e indietro. Ora non si sa cosa è meglio, perché durante il giorno quello che va avanti e indietro è il più esposto, ma la notte lui che è in movimento più facilmente si sottrae ai cecchini. Un giorno Manlio, un partigiano, viene ferito a una spalla. Ne segue un breve combattimento, un partigiano jugoslavo viene catturato. Lo processano, sarà fucilato il giorno dopo. Il giorno dopo Raimondo Carlotto esce di pattuglia con altri due soldati e con un caporale. Sono poco lontano dal villaggio quando sentono una scarica di fucileria. La scarica di fucileria ha pacificato il montenegrino. Poco dopo, all'improvviso, una bomba a mano uccide il caporale. Poi scoppi di armi automatiche, i soldati si difendono, ma uno dopo l'altro muoiono tutti. Rimane soltanto Raimondo Carlotto contro un albero, terrorizzato. I partigiani jugoslavi si avvicinano, lo fanno alzare, non lo maltrattano, lo legano all'albero. Poi si avvicina un partigiano che gli lega attorno al collo una miccia esplosiva, con attenzione. Poi taglia un pezzo di innesco e lo infila nella miccia esplosiva e si allontana. A questo punto si avvicina a Raimondo Carlotto alla miccia esplosiva il comandante del gruppo dei partigiani montenegrini ha una sigaretta, tira due o tre boccate. Quando la brace è bella rossa, la avvicina all'innesco della miccia esplosiva. Con un piccolo scoppio, la testa di Raimondo Carlotto rotola su un prato del Montenegro, pacificandolo.
A Capon un giorno, a casa di Mario, l'impagliatore di sedie, arriva una lettera. Sì, arriva al postino, gli dà una lettera. Ed è una lettera di suo figlio, Paolo, Paolo Rogna. È solo che Mario non sa leggere, allora gli fa al postino, dai, leggimela. E se adesso mi metto a leggere tutta la posta del paese? Vado a prendere il vino? Così, leggono la lettera. E la lettera dice che Paolo, che da piccolo stava per morire congelato, adesso è al mare, al caldo, sta bene, e chiede che gli si mandi il suo mandolino. E lo Strasse, che sente, dice che gli italiani la guerra la fanno con il moschetto, non col mandolino. La lettera dice che anche lui è in una piccola isola della Grecia. Prima però di finire in questa piccola isola della Grecia, Paolo era ad Atene, truppa di occupazione, e lì il regolamento era chiaro: sul nemico vinto non si infierisce, ma non si fraternizza. Paolo deve essere stato un po' distratto nei confronti del regolamento militare e con una pagnotta conquista una ragazza e con una bottiglia di grappa al nonno di lei. Paolo passa le nottate con questa ragazza, canta per lei, scrive canzoni per lei e lei, pratica di militari, in cambio gli regala lo scolo. Così Paolo prima finisce in infermeria, poi in prigione per aver fraternizzato col nemico e poi in questa piccola isola della Grecia, a Cefalonia.
Nel 1941 Adolf, detto Führer, dichiara guerra alla Russia. Quando Adolf, detto Führer, dichiara guerra alla Russia, Benito, detto Duce, sta a fare i bagni a Riccione. Lo sveglia nel cuore della notte suo genero, il galeazzo, detto Conte Ciano. Il Benito, detto Duce, spedisce il galeazzo, detto Conte Ciano, a dichiarare guerra alla Russia, ma l'ambasciatore russo a Roma non si trova, sta a fare i bagni a Fregene. Eh sì, ma in quel momento in Italia mica tutti stavano a fare i bagni. Giorgio Velo, detto Pianto, è in caserma a Verona, fa una doccia al mese. Una settimana dopo apprende dalle labbra del duce in persona di essere stato inserito nel corpo di spedizione che spazzerà via il bolscevismo dalla faccia della terra. Il corpo di spedizione partirà subito. La preoccupazione di Benito, detto Duce, è che il Führer arrivi a Mosca senza di lui. Sì, subito. Perché parte il primo treno, ci vogliono 25 giorni e ci vogliono 225 treni. I treni sono dei vagoni merci. Sulla fiancata c'è scritto cavalli 8, uomini 40. Dentro hanno lasciato tutto uguale, compresa la paglia per terra. Il viaggio dura 7 giorni, attraversano le pianure del Friuli, le montagne dell'Austria, valli fiorite, passano attraverso paesini con le chiese, con le facciate dipinte, fino alla testa di sbarco in Ungheria. Da lì fino al punto di raccolta in Romania, 300 chilometri, a piedi. In Romania, al punto di raccolta, ci sono due divisioni, la Torino e la Pasuvio. È stato difficile anche per l'alleato tedesco capire la sottile differenza tra divisione autotrasportata e divisione autotrasportabile. La differenza, spiega il comandante, è semplice. La divisione autotrasportata è montata sui camion. La divisione autotrasportabile è addestrata a salire sui camion, con grande risparmio di materiale. In Russia è tutto un gran inseguimento. I tedeschi inseguono i russi che si ritirano ma non si fanno agganciare. Gli italiani seguono i tedeschi, la Torino sale sui camion e parte. Siccome ci sono camion soltanto per una divisione, il piano è semplice. Una divisione sale sui camion, i camion la portano al primo traguardo di tappa, tornano indietro, prendono un'altra divisione e la portano al secondo traguardo di tappa e così via. Ma quando la Pasuvio sale sui camion non ne vuole più sapere di scendere. Così, i tedeschi inseguono i russi che si ritirano e non si fanno agganciare. La Pasuvio insegue i tedeschi che non entrino mica a Mosca senza di lei, la Torino insegue la Pasuvio che si è fregata i camion. Così la Torino arriva a piedi nel bacino del Donets, 1300 chilometri a piedi. Attraversano le pianure dell'Ucraina, coltivate a grano, i ragazzi di Campon sembra di stare a casa. Alla sera sulle colline passa la divisione celere Duca d'Aosta. Cavalli nudi che vanno a morire contro i carri armati. Giorgio, da quando ha visto i resti di suo fratello saltato per aria al deposito di Balestite e addestrato da suo padre Franco, ha deciso che il suo unico obiettivo è tornare a casa vivo. Quando passa davanti a un'isba, poco fuori un villaggio russo, si infila dentro e chiude la porta. Dentro c'è un vecchio. Giorgio gli punta il fucile contro. Il vecchio apre lo stipo di un armadietto e tira fuori una fetta di polenta. Giorgio mangia. Diventano amici. Giorgio si ferma lì. Il vecchio lo porta nel luogo più segreto dell'isba, una cantina sottoterra. Gli mette addosso una gonna a fiori, un giubbettino trapuntato e gli lega attorno alla testa uno di quei fazzolettoni che si mettono le donne ucraine. Giorgio, magro, pallido, senza barba, sembra proprio una ragazza. Giorgio si occupa della vacca di casa. Quando il vecchio lo porta a conoscerla, gli accarezza dolcemente le cosce. Sembra quella che aveva a casa sua a Campone. Poi si occupa dell'orto, sparge il letame, distribuisce il foraggio. Il vecchio lo aiuta come può e prepara da mangiare. Poi taglia lunghe strisce di tabacco. Alla sera fanno lunghe partite a dama e fumano la pipa. Giorgio a dama perde sempre, però sera dopo sera Giorgio impara la lingua del vecchio, il vecchio la lingua di Giorgio, e tutti e due parlano la lingua della vacca. Una sera il vecchio tira fuori una fotografia e la fa vedere a Giorgio. E Giorgio dice: chi è? Mio figlio, dice il vecchio, partigiano, partigiano. E quando torna, che cosa mi farà? Il vecchio dice qualcosa, ma Giorgio non capisce. Allora il vecchio fa il segno di mangiare una pedina, prende la pedina mangiata e fa il gesto di gettarla nel fuoco. Giorgio dice: ha ragione. Si toglie il fazzolettone, il giubbetto trapuntato, la gonna, si rimette la divisa. Il mattino dopo va a cercare la sua divisione. Ma prima che Giorgio trovi la sua divisione, un obice russo trova lui. Pedina mangiata.
L'anno dopo in Russia arriva anche l'Armir, armata italiana in Russia. Deve arrivare sul Don e mettersi a difesa rigida. Difesa rigida in termini militari vuol dire morire sul posto. Guerrino Ponaro parte con l'Armir. Lungo il viaggio che lo porta fino al Don, Guerrino vede una fila di uomini. E in mezzo, ma c'è Mosè in mezzo, il tedesco di casa Ponaro, quello che gli cantava le canzoni quando era bambino. Allora Guerrino fa per andare a salutarlo, ma un colpo con il calcio del fucile di un tedesco lo ferma. Mosè ha un pigiama a strisce e una stella gialla a sei punte. Guerrino non capisce. Prosegue il viaggio, arrivano in Russia, ma prima del nemico, l'Armir, in Russia, trova l'Aksir, il corpo di spedizione in Russia partito l'anno prima. E lì Guerrino ritrova un suo amico, ritrova Piero Carlotto, il figlio del panettiere. Lui è lì già da un anno e Guerrino vuole sapere tutto del nemico. Ma del nemico Piero non vuole parlare, perché il nemico fa il suo mestiere. Dal nemico con un fucile in mano ti puoi anche difendere, ma dal freddo no. Devi trovare subito una pelliccia come hanno i russi e i tedeschi se vuoi sopravvivere in questo inverno russo. Te lo devi mettere in testa. E anche qui Guerrino non capisce. Parlando, i due ragazzi si raccontano anche di che fine hanno fatto i loro compagni. E lì viene a sapere che in Russia da qualche parte c'è anche Santo Carlotto e Martino Carta, partito clown del circo, diventato attendente di un colonnello.
È andata così. Martino Carta, prima di partire, è salito al santuario della Madonna dei Berici e ha chiesto alla Madonna una grazia, una sola: non essere mai costretto ad ammazzare nessuno. Un giorno, mentre sta marciando in Russia, vede il colonnello. Il colonnello si è portato il cavallo da casa. E beh, il colonnello mica può andare sui camion con i soldati, o peggio ancora marciare. Allora si è portato il cavallo da casa. Quella sera Martino si presenta al colonnello e chiede l'onore di occuparsi del cavallo del colonnello. Il colonnello dice: proviamo. Il mattino dopo Martino gli restituisce un cavallo così lustro come il colonnello non l'aveva mai visto. Da quel momento Martino diventa il secondo attendente del colonnello.
Gli dice anche che da qualche parte ci deve essere anche Antonino Francuzzi, Africa. Partito con l'Armir e poi si è imboscato, barbiera al comando.
A metà ottobre, una notte, arriva all'improvviso l'inverno russo. Arriva il vento gelido dalla Siberia e il vento gelido dalla Siberia porta l'inverno russo. Martino si sveglia. Il suo primo pensiero, perché cos'è? Il cavallo del colonnello. Esce dalla tenda. Una guardia lo sente e gli dice: alto là, chi va là? Sono io, Martino, il cavallo del colonnello. Parola d'ordine. Come parola d'ordine? Non la so la parola d'ordine, sono Martino. Parola d'ordine o sparo? Ma no, ma cosa spari te? Sono Martino, il cavallo del colonnello. Aspetta che vengo lì. Un colpo di fucile e Martino cade sulla terra di Russia che incomincia a gelare sotto il vento gelido della Siberia. L'esercito italiano è schierato sul Don, per la precisione è schierato a Verkhny Mamon. A Verkhny Mamon il Don fa una grande ansa, come un'asola, è come se tornasse indietro per poi riprendere il suo corso. Ora, ci sono due modi per difendere un'ansa di un fiume: o schierarsi lungo la costa, lungo la riva, per impedire al nemico di attraversare, o schierarsi nel punto più stretto per avere una linea difensiva più solida. C'è un terzo modo, ma nessuno dotato di buon senso lo farebbe mai, che è quello di schierarsi a metà, così non impedisci l'attraversamento e non hai una linea difensiva solida. Naturalmente i comandi italiani scelgono questo terzo modo. L'esercito italiano viene schierato nel punto centrale con grande dispersione di uomini e di mezzi, peraltro pochi. L'aviazione in Africa, le navi non servono, ci sono un uomo ogni 7 metri, un fucile mitragliatore per 7 uomini, una mitragliatrice ogni 122 uomini, un carro armato ogni 4.000, un mortaio ogni 255 e una pelliccia a turno per quelli che fanno la guardia. Il 16 dicembre, alle 6 del mattino, 5.000 obici russi cominciano a sparare tutti assieme. Quando alle 9 del mattino si alza la nebbia, i carri armati hanno già attraversato il Don, tranquillamente, sulle teste di ponte gettate senza che nessuno li contrastasse. In 5 giorni i carri armati russi penetrano per 90 chilometri. Nella bufera spariscono Sante Carlotto, Guerino Conero e Antonino Francuzzi. Eh sì, l'hanno spedito al fronte perché l'hanno beccato che ci dava le scatolette a una russa.
90 chilometri all'interno c'è Cantemirovka. Mario Verza è a Cantemirovka. Fa l'infermiere. Sì, perché la logica militare vuole che uno che ha passato qualche settimana in seminario sia un infermiere. Sono 4 giorni che non dorme. Sono 4 giorni che lui e il chirurgo che gli sta di fianco stanno cercando di salvare vite, cucire addominali, ricomporre carne spappolata. Occhi stanchi, occhi senza più né commozione né speranze. E fuori arriva un altro camion. Ed è lui che deve uscire 20 gradi sotto zero e scaricare il camion di feriti e scegliere il congelato ancora amputabile, il cranio saldabile, l'addominale ricucibile. La mattina che i carri armati russi compaiono sulle colline di Cantemirovka e cominciano a sparare tutti insieme, Mario comincia a correre, correre e urla: Dio caro, Dio caro! Non si sa se è una bestemmia o una preghiera. Finché un colpo lo colpisce in pieno petto.
A Cantemirovka c'è anche Piero Largo, fa il panettiere. Quando gli obici russi cominciano a sparare su dalle colline di Cantemirovka, lui sta andando col carretto a pedali a portare il pane al comando. Viene travolto dalla fuga dei disperati. Gli rovesciano il carretto, lui finisce contro un muro e pensa: in treno sono arrivato in Russia e in treno tornerò a casa. Si avvia verso la stazione. Andando verso la stazione passa davanti a un deposito. Il portone è spalancato, non ci sono guardie. Entra. Dentro c'è ogni ben di Dio. Scatole di carne, bidoni di cognac, armi, munizioni, ma soprattutto 20.000 pellicce mai distribuite. Piero Largo esce e dice: ragazzi, venite a vedere, c'è ogni ben di Dio, venite a vedere. Non viene nessuno. No, viene uno. Un fante, un soldato, entra, si guarda attorno, gli occhi gli si riempiono di lacrime e di rabbia e incomincia a sparare contro le scatole di carne, i bidoni di rum, le pellicce. Poi, quando ha smesso di sparare, il Piero Largo riempie la gavetta e gli offre da bere, beve anche lui, bevono, bevono. Verso sera escono con la borraccia piena, la pelliccia addosso sbottonata, abbracciati e cantando si avviano incontro ai russi nella notte dell'inverno russo. E spariscono così nella notte dell'inverno russo.